Laudetur Jesus Christus.
È mercoledì 1 dicembre ed è il primo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Siamo alla vigilia del 35esimo viaggio apostolico del Papa. Domani Francesco sarà a Cipro, poi in Grecia e lunedì il ritorno in Vaticano. La pandemia di Covid-19, l'OMS dichiara agli stati di rivalutare il blocco aereo verso alcuni paesi africani. Da oggi terza dose in Italia per tutti i maggiorenni. In Africa andremo poi per parlare di Etiopia, Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Centrafrica, mentre in Honduras Castro ha vinto le presidenziali. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. Da domani dunque il Papa sarà a Cipro e poi in Grecia, dove Francesco andrà per confermare nella fede, confortare e incoraggiare le comunità locali. Ieri l'incontro con il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
Dialogo ecumenico e comunione delle chiese in luoghi che sono culla del mondo occidentale, dove affondano le radici dell'Europa e da dove parte un importante messaggio di fraternità riguardo al tema dei migranti e dei rifugiati. Il viaggio di Francesco a Cipro e in Grecia sarà questo. Visite che avranno una forte connotazione ecumenica laddove le comunità cattoliche sono minoranza rispetto alla maggioranza ortodossa. Molti saranno anche i temi sociali che attraverseranno gli incontri, primo fra tutti quello della tragedia dei migranti che vide il Papa andare a Lesbo nel 2016. Un viaggio triste, ricorda Bruni, furono le parole di Francesco sull'aereo che lo portava sull'isola, un viaggio per incontrare la catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale e che vide il rientro del Papa con a bordo dell'aereo un gruppo di rifugiati. Oggi le condizioni sono diverse, sottolinea Bruni. L'isola resta però un simbolo che ancora oggi parla la comunità internazionale del più grande cimitero del mondo, il mare Mediterraneo, come più volte, ricorda Bruni, ha detto Francesco. E poi ancora la ferita della Cipro divisa, la cui speranza di riunificazione non sarà ignorata durante il viaggio del Papa.
Il motto della tappa di Cipro è consolaci nella fede, una visita che vuole mettere in luce il dialogo, l'incontro e l'accoglienza. Al microfono di Christine Sois, l'attesa di padre Ibrahim Kita, coordinatore liturgico della visita del Papa sull'isola.
Comunità maronita come la comunità latina, siamo un solo corpo con due polmoni, lavoriamo giorno e notte per veramente avere questa visita. Papa Francesco è ben conosciuto a livello della pace, del linguaggio dell'amore e quindi questo è molto importante per noi. E ha detto Santo Padre che io vengo non per i cattolici solo, io vengo per incontrare tutti voi e quindi anche gli ortodossi vogliono partecipare a questa messa. Cipro è internazionale perché ci sono polacchi, ci sono italiani, ci sono francesi, ci sono libanesi. La messa del Santo Padre sarà una messa internazionale e un messaggio importante, l'unità tra i fedeli, l'unità tra le chiese e questo è il linguaggio dell'amore.
La Chiesa ortodossa greca è convinta che la visita di Francesco darà un impulso sostanziale e positivo al dialogo fraterno, lo spiega Athenagoras Fasiolo, archimandrita del trono ecumenico appartenente al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. L'intervista è di Federico Piana.
Sarà un momento positivo perché principalmente permetterà ai nostri fedeli di capire che l'altro è una ricchezza, non è qualcuno che ci ruba la nostra identità, ma è qualcuno che ci offre la sua ricchezza al quale noi possiamo offrire la nostra ricchezza. In questo modo il viaggio del Papa secondo me darà una grande spinta all'ecumenismo anche in Grecia.
Per quanto riguarda invece i migranti, la situazione in Grecia qual è?
Gli arrivi sono massicci come in Italia, però di fronte a uno Stato che non è ancora così uscito dai problemi economici che ha avuto nel passato.
E anche qui la Chiesa ortodossa è in prima linea.
La Chiesa ortodossa in Grecia ha una struttura simile alla Caritas e cerca in tutti i modi di venire incontro alle necessità, ma soprattutto a riconoscere una dimensione umana a queste persone nella completezza, nella loro interezza.
L'unità nella fede e quindi nell'impegno comune a favore della famiglia umana è quanto rimarca il Papa nel messaggio fatto giungere ieri al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli nel giorno della memoria liturgica di Sant'Andrea Apostolo. Preghiera, conversione interiore, ricerca e offerta di perdono è quanto Francesco invoca da Dio nel cammino verso la piena comunione tra le due chiese. Aprire nuove strade usando creatività, coraggio, con gioia e molta pace, la missione che il Papa disegna per i catechisti ai quali dedica il videomessaggio con l'intenzione di preghiera per il mese di dicembre. Una missione insostituibile, afferma nella trasmissione nell'approfondimento della fede. Voltiamo pagina e parliamo della pandemia di Covid-19. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
Vietare i viaggi non fermerà Omicron, afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in un documento tecnico sottolinea che i divieti generali degli spostamenti non impediranno la diffusione a livello internazionale della variante. Anzi, dice l'OMS, il blocco viaggi comporterebbe un importante peso sulle persone e sui mezzi di sostentamento e potrebbe scoraggiare i paesi dal fare segnalazioni e condividere i dati epidemiologici. Intanto sale la preoccupazione dopo i nuovi casi di Omicron rilevati in Giappone e Paesi Bassi. La Cina ammette che la variante avrebbe complicato anche l'organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022. Restano intanto divergenti le posizioni sulla necessità di una nuova formula vaccinale. Secondo il capo di Moderna, serviranno presto nuovi vaccini, mentre per la fondatrice di Pfizer-BioNTech è improbabile che il nuovo virus buchi la protezione attuale. In tema di vaccini, in Italia da oggi tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 18 anni e hanno completato il ciclo primario da almeno 5 mesi potranno prenotare la terza dose di richiamo.
Ed ora in Africa, circa 30 civili e 2 soldati sono stati uccisi domenica in attacchi di gruppi armati nel nord-ovest della Repubblica Centrafricana, che sta vivendo combattimenti tra i ribelli e l'esercito. Si tratta del più alto bilancio di vittime da quando a ottobre il presidente Touadera ha dichiarato un cessate il fuoco. L'Uganda ha lanciato martedì un'operazione militare nella Repubblica Democratica del Congo in accordo con Kinshasa contro le posizioni ribelli delle forze democratiche alleate, accusate di massacrare i civili nei recenti attacchi rivendicati dai jihadisti. Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato gas lacrimogeni contro migliaia di manifestanti a Khartoum nella giornata di ieri, i quali chiedono un maggiore trasferimento di potere dai militari ai civili. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha invitato i ribelli del Tigray ad arrendersi, dicendo che le forze governative si stanno avvicinando alla vittoria una settimana dopo aver promesso di condurre operazioni militari in prima linea contro l'avanzata dei ribelli verso la capitale. Ed ora in America, perché la destra al governo in Honduras ha riconosciuto la vittoria della candidata di sinistra Xiomara Castro, che alle presidenziali ha ottenuto circa 20 punti percentuali di vantaggio sul principale avversario secondo risultati parziali che coprono più della metà dei voti. Giancarlo Lavella.
A 2 giorni dalla chiusura dei seggi, la candidata della sinistra Xiomara Castro, moglie di Zelaya, il presidente deposto nel 2008, ha incassato il riconoscimento della vittoria dal candidato del governo uscente di destra, Nasri Asfura, e dagli Stati Uniti, che si sono congratulati per la sua storica vittoria come prima presidente donna dell'Honduras. Il segretario di Stato americano Blinken ha assicurato che gli USA continueranno a sostenere l'Honduras nel rafforzamento delle sue istituzioni, nella promozione della crescita economica e nella lotta alla criminalità. La Castro in testa con oltre il 53% delle preferenze, e manca solo la proclamazione ufficiale per interrompere 40 anni di potere dei liberali, col governo uscente colpito da accuse di corruzione. In cima all'agenda politica resta l'economia. Dopo Haiti, l'Honduras è il paese più povero del subcontinente latinoamericano. Una situazione questa che sta provocando una massiccia emigrazione verso gli Stati Uniti. Grave anche la piaga del narcotraffico.
Un tribunale tedesco ha condannato un jihadista iracheno per genocidio della minoranza yazidi. Si tratta di una prima volta assoluta, accolta dal premio Nobel per la pace Nadia Murad come una vittoria per il riconoscimento degli abusi commessi dalle organizzazioni terroristiche. E circa 2.500 città di 70 paesi di tutti i continenti hanno celebrato ieri la 20ª edizione della giornata internazionale Città per la Vita contro la pena di morte. L'iniziativa è promossa dalla comunità di Sant'Egidio per diffondere la cultura del rispetto per la vita, allo scopo di arrivare a un mondo senza pena di morte. Il servizio è di Marco Guerra.
Aumentano le nazioni abolizioniste, 136 in tutto, e diminuiscono le esecuzioni capitali. È un bilancio positivo quello stilato dalla comunità di Sant'Egidio per la giornata internazionale delle città per la vita. Per l'occasione 70 capitali hanno illuminato i loro monumenti con la scritta «Non c'è giustizia senza vita». Nel webinar che ha celebrato l'iniziativa, Mario Marazziti, coordinatore della campagna della comunità di Sant'Egidio, ha riferito che i governi stanno comprendendo che si tratta di una pratica inaccettabile che non crea deterrenza. Nel suo intervento il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha garantito l'impegno delle istituzioni UE per l'abolizione in tutto il mondo, mentre il Nobel per la pace Tawa Kolkarman ha ricordato come la pena di morte sia usata dai regimi come arma contro gli oppositori. Molte le testimonianze di ex detenuti nel braccio della morte. Infine l'appello rivolto agli avvocati a battersi per processi equi e senza errori.
È tutto per questa edizione, vi ricordo che è possibile ascoltare il nostro GR oltre che in diretta anche in podcast su vaticannews.va e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina e regia Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione, tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.